l'ultima lezione del corso. Ultima lezione del corso che si intitola A cosa servono le stelle. Ora, questa conferenza, questa lezione, nasce perché qualcuno me l'ha proprio chiesto. Cioè io ero al planetario di Milano a fare delle prove per la conferenza sul rock, qualcuno l'aveva vista, questo è data 2016, a fare delle prove per la conferenza. C'era una persona che era lì, esterna, se non mi ricordo, se fosse una persona, un idraulico piuttosto che un addetto a sicurezza, non me lo ricordo. Passa lì e mi dice: senta, ma lei è un'astronoma? Sì? Posso fare una domanda? Sì, guardi che è semplice. Allora, le domande semplici e banali sono il peggior incubo degli astronomi, perché sapere rispondere alle domande semplici e banali è tutt'altro che facile. E infatti arriva: ma a cosa servono le stelle? Tu hai quei 30 secondi di nero, di buio davanti a te, perché nel frattempo comincia a muoversi una serie di risposte. Nel frattempo dici: va a tutto, perché adesso vedremo perché, però anche a niente. Tutto sommato, io stasera, se anche non compaiono le stelle, torno a casa, mangio, dormo, domani mi sveglio, anche senza stelle. E poi sono andata via da lì con l'idea che, ecco, forse questo era un tema da poter davvero sviluppare, cioè a cosa servono le stelle? E quindi ne è nata questa lezione proprio per rispondere a quella domanda, ovviamente un po' provocatoria, però adesso cerchiamo di dare una risposta. Allora, innanzitutto, il punto è che noi esistiamo qui e ora in questa forma esattamente come esistono le stelle in quella determinata forma, perché siamo figli di leggi fondamentali che governano le stelle tanto quanto governano noi. Noi siamo governati da quattro forze fondamentali, idem le stelle, cioè non abbiamo nessuna priorità rispetto alle stelle. Di fatto anche la parola servire, se ci pensate bene, indica una direzione, cioè servire vuol dire adoperarsi in favore degli altri. E capite che già in questa domanda c'è una direzione che l'universo non ha, non dal punto di vista scientifico quantomeno, poi possiamo dare tutte le risposte che vogliamo dentro di noi, ma da un punto di vista scientifico, perché le stelle dovrebbero servirci? Noi serviamo le stelle tanto quanto le stelle servono a noi. Cioè, è molto antropocentrica come domanda, non ce ne rendiamo conto, ma lo facciamo spessissimo. Noi siamo una manifestazione della natura tanto quanto le stelle, le galassie, i pianeti, siamo venuti su così. Ora, facciamo un salto indietro e adesso vi chiedo: che cos'è la cultura? È difficile definire la cultura. Io uso le parole di Luigi Luca Cavalli Sforza, mi perdonerà chi è venuto al planetario ieri e chi è venuto al planetario anche il mese scorso. Parto sempre da qui perché secondo me è un punto imprescindibile alla base di tutto. È un famosissimo genetista italiano che poi ha lavorato negli Stati Uniti e dice: la cultura è l'accumulo globale di conoscenze e innovazioni derivanti dalla somma di contributi individuali trasmessi attraverso le generazioni e diffusi nel nostro gruppo sociale, che influenza e cambia continuamente la nostra vita. La cultura è il passaggio da un'innovazione all'altra, da un'idea all'altra. Ora, l'evoluzione si sviluppa su due binari. Abbiamo l'evoluzione biologica, che ha come mattone essenziale il DNA, ed è un'evoluzione straordinariamente efficiente, straordinariamente efficace, ma lunga. L'evoluzione biologica permette di selezionare determinati caratteri, di selezionare il collo lungo della giraffa che va alle fronde migliori degli alberi, si alimenta meglio, mangia meglio, sopravvive meglio. Ecco che il collo lungo della giraffa permette alla giraffa la riproduzione di giraffe con il collo più alto, sostanzialmente. Quindi nei secoli, nei millenni, si seleziona un determinato carattere genetico. Ma c'è un'altra evoluzione, che è l'evoluzione culturale, che ha come base le idee. Ora, un'idea è un'idea, non esiste un'idea politica, economica, geografica, letteraria, matematica, scientifica. Un'idea è un'idea e intacca qualunque cosa abbia attorno a sé. E l'evoluzione culturale ha bisogno delle idee, perché quello è il suo mattone essenziale. L'uomo, rispetto rispetto a tutti gli altri animali, ha sviluppato la cultura come straordinario meccanismo di adattamento all'ambiente. La cultura, o io lascio che mi cresca il collo e mi si selezioni il collo della giraffa sempre più alto in modo tale da prendere le fronde migliori dell'albero, oppure invento l'agricoltura, l'allevamento, la grande distribuzione, il frigorifero, mangio bene, mi riproduco, sono sano. Perché? Perché grazie alle idee io ho trovato un altro modo per sopravvivere. La cultura è una forma di adattamento all'ambiente. E Charles Darwin l'ha detto, non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma è quella che si adatta meglio all'ambiente. E il numero degli umani sulla Terra lo dimostra. Okay? Noi ci siamo adattati straordinariamente bene all'ambiente grazie alla nostra cultura, grazie alle nostre innovazioni. Ora, devo chiudere. Chiudo da di là. No, chiudo di qua, che solo il tramonto di qua, c'è più luce di qua. Questo è il cielo sopra le nostre teste. Non proprio per tramonta molto prima, però dove messo il puntatore adesso io? Pli, qua, provato. Allora, Orione è questo qua, ok? Adesso si vede tramontare molto presto la sera, quindi già sul fare della sera lo si vede a ovest e quindi si vede, è fin troppo luminoso. Si vedrà meglio ancora a novembre, dicembre, lo vedrete qua. Perché vi dico queste cose? Perché l'astronomia è la scienza più antica dell'uomo. Se io vi tolgo cellulari, smartphone, campanili, orologi, l'ho già detto all'inizio, quando abbiamo fatto, ci siamo incontrati per la prima lezione, il cielo è quello che ci permette di darci una posizione nello spazio e nel tempo, perché ci permette di capire dove è il nord. Grazie alla nostra maggiore, vi ricordate come si fa? Partendo dalle ultime due stelle del Grande Carro si prosegue e si trova la stella polare. Ed ecco che la costellazione del Grande Carro, dei sette buoi, in latino septentriones, indica il settentrione. Dopodiché, per gli antichi egizi, ad esempio, era particolarmente importante questa stella, perché quando compariva questa stella nel cielo notturno, sapevano che da lì a poco avrebbe esondato il Nilo, deposto il limo sulle sponde, e questo avrebbe dato il via a tutta la fiorente economia, politica e civiltà dell'antico Egitto. E quindi di nuovo Sirio, un'altra parte di cielo particolarmente importante per ordinare una società civile. Anche le Pleiadi, che sono questo asterismo che sta dietro il toro, indicavano ai naviganti greci quando fosse il caso, oppure no, di mettersi in mare. Ora, uno può pensare, sì, vabbè, dai, cioè, stiamo parlando dei naviganti greci. Adesso abbiamo l'atomo al cesio, che cavolo ce ne frega delle stelle, non è che guardiamo più le stelle per sapere che ore sono. Il tempo universale è la scala dei tempi basata sulla rotazione della Terra. Al giorno d'oggi il tempo universale è determinato tramite l'osservazione di quasar molto distanti. Cioè voi potete avere l'atomo al cesio, ma se voi non vi livellate e non trovate la giusta combinazione rispetto alla posizione della Terra, rispetto al Sole e le altre stelle, non vi serve a niente l'atomo al cesio. Cioè, per via dei modi molto complicati tra Terra, Luna, Sole e tutti gli altri pianeti, la Terra non è che proprio ci mette sempre lo stesso tempo a ruotare attorno al Sole, la sua orbita è sempre esattamente nella stessa posizione, non è così. Quindi se io faccio partire l'atomo al cielo e dico, vabbè, tra 365 giorni esatti spaccati mi segna un anno, ma la Terra non ha compiuto la sua rotazione per qualsivoglia motivo, è inutile che mi dica che ha passato un anno. L'anno l'ha passato quando è esattamente nella stessa posizione del cielo. E quindi, io non so se voi ve lo ricordate, ma nel 2016, 30 giugno, la giornata è durata un secondo di più. Oppure vi ricordate di un capodanno, 5, 4, 3, 2, 1, 1, abbiamo aggiunto un secondo. Perché? Perché dovevamo livellarci con il giusto, la giusta posizione degli astri. E quindi, in realtà, ancora l'astronomia ci indica il tempo. Dopotutto è il nostro ambiente, non possiamo far finta di niente. Ad ogni modo, vi voglio fare la domanda che mi sono fatta immediatamente quando ho sentito questa domanda che mi ha fatto questa persona. Possiamo vivere senza stelle? Secondo voi, avete fatto un corso ormai?
Senza sole direi no.
Già c'è un passaggio in più, perché invece il sole è una stella. Ma sì, si deve vedere senza
sarebbero rari.
Sì, no, ci sta bene, ci sta bene. Sì, ma adesso lasciamo stare il sole, senza le altre stelle.
Beh, in passato se sono servite, adesso non magari più.
Adesso secondo me no.
Non hai fatto quello che devo fare.
Tanto ne vedo tre praticamente, adesso, forse queste, fino adesso con tutto sto vento ne vedevo un sacco. Stasera, domani non le vedrò, vado a casa, dormo, faccio tutto quello che devo fare senza le altre stelle. Ma questa domanda ne nasconde un'altra. Potremmo esistere senza le stelle? No, perché adesso voi avete fatto tutto il corso e quindi adesso posso andare velocissimo sulla parte che viene dopo. Perché? Che cos'è una stella? Giustamente, come dice lui, il sole è una stella. Ora, abbiamo già visto che il sole non è che assomiglia proprio alle altre stelle, ma questo è determinato dal fatto che il sole è molto di più vicino rispetto alle altre stelle e quindi sostanzialmente lo vedo più grande, più luminoso e lo vedo di giorno proprio perché è molto, 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 molto più vicino a noi di quanto non siano le altre stelle. Sul fatto che sia colorato, beh, anche su questo forse siamo arrivati a una certa conclusione. Anche le altre stelle hanno un colore, noi non lo vediamo direttamente perché la nostra retina non è in grado di dettare, di definire, di percepire il colore, ma le stelle hanno un colore. Quindi io vado molto vicina su questa parte, perché ormai già sapete tutto. Perché quindi ci serve il sole? Perché il sole ci dà luce. La luce è trasportata da delle particelle che si chiamano fotoni e ci sono fotoni diversi, fotoni rossi che trasportano la luce rossa, fotoni blu che trasportano la luce blu, verde, luce verde, giallo e così via. E vi ricordate, se c'è qualcosa che non è chiaro, volete che io lo ripeta con calma, lo ripeto, se no io vado dando per assodato queste cose che immagino forse mi abbiate anche più sopra i capelli di sentirvele dire, quindi gestite voi la mia velocità, ok? Se fate passare la luce delle stelle attraverso un prisma o, detto in modo complicato, spettroscopio, viene prodotto l'arcobaleno, ok? Quello che noi sappiamo è che possiamo contare quanti fotoni di diverso colore emette una stella e costruire quella che è la sua curva di luce. Questa stella, ad esempio, avrà un picco massimo di emissione della luce nell'azzurro. È chiaro quello che sto dicendo? Per tutti? Quindi questa stella è di colore azzurro. Ok? Non vi vedo convintissimi, sappiatelo. Questa stella, invece, in che colore ha il massimo numero di emissioni di fotoni?
Verde.
Tra verde e giallo. E quindi avrà un colore tra verde. Ora, la cosa straordinaria è che, per come sono fatti i gas, la stella, il sole, sono delle sfere di gas, noi sappiamo molto bene come si comportano i gas, e sappiamo che al colore corrisponde un certo tipo di temperatura. Quindi le stelle di tipo blu hanno una temperatura superficiale di 12.000 gradi, le stelle di tipo giallo di 6.000 gradi e le stelle di tipo rosso di 3.000 gradi. Ok? Quindi, il blu è il colore caldo, il rosso è il colore freddo, è il contrario dell'acqua del rubinetto, cioè del bagno, ve lo ricordate, dovete sempre pensare al ferro del fabbro, quando viene scaldato diventa prima rosso, poi giallo, poi bianco e poi tende al blu, ok? Bene, ora, la luce è uno spettro molto ampio. Se vi ricordate, poi l'avete visto con Ghisellini, l'avete visto anche con la Sabrina dei Grandi, c'è tutta una parte quantitate di luce a raggi X che noi non vediamo con i nostri occhi, ma è molto importante per gli astronomi perché racconta di cosa succede nelle parti più leggere, più calde dell'universo. Poi ci sono anche le microonde e le onde radio. I nostri occhi sono sensibili a una piccola parte dello spettro elettromagnetico che è la luce visibile, ok? E uno potrebbe chiedersi perché? Perché i nostri occhi sono sensibili proprio lì? Andiamo a vedere lo spettro di luce del Sole. Allora, il Sole, vedete, ha una campana, anche lui come le altre stelle avevano una campana, quella blu e quella più rossa, anche il Sole ha una campana di emissione di luce. Guardate un po' dove mette il massimo della luce, tra il verde e il giallo. O comunque sia, in questa fetta che è la fetta del visibile. Cioè, non è che ci è andata di culo, è che noi siamo nati qui con queste caratteristiche perché il Sole è fatto così. Noi non potevamo svilupparci altrimenti. Cioè i nostri occhi si sono modellati in questo ambiente per rispondere alle caratteristiche dell'ambiente. È una questione evolutiva. Se noi fossimo stati attorno a un'altra stella, saremmo stati completamente diversi. O forse non ci saremmo neanche stati. Vi faccio un altro esempio. Questa stella che voi vedete qua è una stella molto più calda del Sole, a 30.000 gradi della superficie. È vero, emette buona parte dello spettro visibile, ma emette anche un sacco di raggi X. E i raggi X non vanno d'accordo col DNA, proprio per niente. E quindi forse noi non ci saremmo sviluppati, quantomeno non così. Se il Sole invece fosse stato molto meno caldo e avesse avuto una temperatura di 1000 gradi superficiali, beh, una stella di 1000 gradi superficiali non emette la luce visibile. Noi non ci vedremmo, non saremmo fatti così. Magari non ci saremmo neanche sviluppati. Quindi noi siamo fatti così come in risposta a come è fatto il Sole. Esiste un continuo scambio. Da dove arrivano la luce e il calore del Sole? Beh, la luce arriva dal fatto che la stella è una sfera di gas in cui le particelle si muovono in modo frenetico. Questo movimento frenetico garantisce la pressione. E perché è importante la pressione? Perché la pressione riesce a contrastare la forza di gravità e dare equilibrio alla stella, che quindi è in equilibrio idrostatico. Vi ho fatto, se non erro, l'esempio della bicicletta. Voi perché gonfiate la camera d'aria della ruota della bicicletta per poter andare in giro? Perché non sono andata in giro con le gomme sgonfie? Perché sennò il cerchione tocca terra e mi si rompe il cerchione e devo cambiare tutta la ruota. Allora io cosa faccio? Gonfio la ruota della bici, in questo modo io genero pressione all'interno, questa pressione contrasta con la gravità che è esercitata dal fatto che io salgo sulla bici e la terra mi attira a sé, l'equilibrio tra la forza di gravità che agisce verso il basso e la pressione che agisce in tutte le direzioni e anche verso l'alto mi garantisce l'equilibrio del mio cerchione. La bicicletta sta in piedi, la stella sta in piedi. La stella sta in piedi esattamente rispondendo allo stesso tipo di equilibrio, che è un equilibrio idrostatico. Ora, questo equilibrio è garantito finché c'è pressione, finché le particelle si muovono. Ma le particelle non si muovono gratis, nessuno si muove gratis. Ho bisogno di dare energia a queste particelle. Come gliela do l'energia? Tramite le reazioni termonucleari che avvengono all'interno. Reazioni termonucleari che permettono di costruire gli elementi chimici più complessi a partire dagli elementi chimici più semplici. Questa è la tavola periodica degli elementi che vi ricordate, si legge con qualunque libro da sinistra a destra, dal lato più basso. Prima riga, prima lettera, idrogeno, un atomo che è composto da un unico protone nel nucleo. Secondo elemento, elio, due protoni nel nucleo, terzo berillio, litio 3, quarto berillio 4, boro 5 e così via. 1 più 1 più 1, costruisco tutta la mia tavola periodica degli elementi. Ora, nel 1953 i Barbidge, College Barbidge, Fuller and Oil, io non mi ricordo mai chi è Fuller, non mi ricordo chi è Oil, escono con questo articolo, che è uno degli articoli più importanti dell'astronomia, che è la comprensione di come vengono sintetizzati gli elementi chimici all'interno delle stelle tramite 8 reazioni nucleari di tipo diverso, partendo da idrogeno, ecco che all'interno delle stelle si producono gli elementi chimici più complessi. Quello che vi ho illustrato per primo è quella più importante, la reazione chimica che impegna la stella per il 90% della sua vita, è quella che la porta a creare elio partendo da 4 atomi di idrogeno. Allora, i 4 atomi di idrogeno, i 4 protoni, li vedete qui, e questo è l'atomo di elio che viene creato. Questi due escono e questi due qua entrano, quindi si annullano, questo è quello che non ce ne freghiamo. Il punto qual è? Che se ogni protone pesa, adesso uso un numero senza unità di misura, cosa da rimozione della laurea, ma chi se ne frega, ma ce l'ho, sono d'accordo, no? Se ogni protone pesa 1000, allora con 4 protoni, 1000 più 1000 più 1000 più 1000, quanta massa ho messo? 4000. La massa uscente da questa reazione però è 3972 ed è la massa dell'atomo di elio. E uno può anche dire, vabbè, chi se ne frega, sì, non ho perso tanto, però per miseria, per questione di principio, quella massa manca, il diavolo è finita in energia, E uguale mc quadro, queste 28 unità di massa sono finite nel produrre energia, energia che garantisce a me di avere il calore, di abbronzarmi d'estate, di far coltivare l'insalata, di fare qualunque cosa, di avere i pannelli solari, di fare qualunque cosa mi permetta di stare in vita. Okay. Ora facciamo un calcolo a spanne, l'avevamo già fatto insieme prima. Il numero di atomi di idrogeno all'interno del Sole è di circa, a spanno metrico, 10 alla 57, vuol dire 1 con 57 zeri. Tanto. Se per ogni reazione coinvolge 4 atomi di idrogeno, quante reazioni si verificano e quanta energia viene prodotta? Se ogni reazione produce un'energia di 0,00000004 joule, è pochino, cioè, considerate le lampadine quanto emettono, 100 watt, watt è joule al secondo, quindi stiamo parlando di 100 joule, qui è 0,00004. So quanta energia emette il Sole ad ogni secondo, posso stimare che in ogni secondo si verificano 10 alla 38 reazioni. Con questo tasso il Sole può andare avanti 70 miliardi di anni. In realtà tutta la massa Sole non è solo idrogeno, c'è anche dell'altro, quindi in realtà il Sole andrà avanti per altri 5 miliardi di anni. Direi che abbiamo agio, quanto meno in una conferenza, se dovete scappare a casa a salvare il salvabile è un po' presto, però è che vi posso costruire. Allora, quindi si verificano queste reazioni termonucleari, la più importante, già sono anche trasformate in elio e producono energia. Cosa succede quando finisce l'idrogeno? L'elio si combina per andare a formare il carbonio e produce ancora un po' di energia. Dopodiché dipende da quanta massa ho. Se ho una massa come quella del Sole non riesco ad andare oltre questa reazione termonucleare, e se vi ricordate vi ho fatto vedere che il Sole muore sostanzialmente di vecchiaia, disperdendo il suo gas nell'universo. Tra 5 miliardi di anni il suo raggio diventerà più grande, ingloberà fino all'orbita di Marte, si verificheranno piccole esplosioncine al suo interno e quello che rimarrà sarà una piccola nana bianca. Noi non ci siamo già più da Adamo, perché nel frattempo il Sole ci ha già non la possiamo vedere su altre stelle, ma non la vedremo appunto. Per quanto riguarda invece le stelle più grandi, andranno avanti in altre reazioni termonucleari, nel frattempo le stelle diventeranno giganti, delle giganti rosse, per arrivare fino a questa reazione quando il silicio produrrà del ferro, dopodiché non ci sarà più nient'altro da fare, la stella perderà la possibilità di avere la pressione, senza pressione avremo il collasso per via della forza gravitazionale, collasso ed esplosione. sarà un fenomeno di supernova che porterà poi all'origine o di un buco nero o di una stella di neutroni, di cui ormai sapete tutto, vero? CE. Bravo. Non vi ho visti convinti neanche stavolta, ma vabbè, sui buchi neri, ragazzi, è difficile capirne qualcosa, eh? Allora, questo è quello che succede durante un evento di supernova. Ah, ho tolto l'audio.
Partito fuori un gas in un evento singolo molto limitato nel tempo, quello che rimane è un po' di gas poi che piano piano fuoriesce, noi vediamo ancora dei resti di supernova che sono esplosi migliaia e migliaia di anni fa. Tutto questo per arrivare a dirvi che nelle stelle si producono gli elementi chimici di cui noi tutti siamo formati. Cioè, sostanzialmente nelle stelle piccole si produce un po' di elio e carbonio, nelle stelle più grandi tutti gli elementi della tavola periodica. Tanto che è stata ricostruita questa tavola periodica astronomica, dove i vari elementi chimici sono colorati in modo diverso in base a come vengono prodotti nell'universo questi elementi chimici. Ok? L'idrogeno e l'elio ce lo produce, lo dà il Big Bang, l'elio poi un po' ce lo produce le reazioni termonucleari all'interno delle stelle, e insomma questo è un po' lo schema, è recentissima questa tavola periodica, è stata elaborata quest'anno in occasione dei 150 anni della tavola periodica. Insomma, uomo di Vitruvio, ci siamo noi, al 70% siamo composti da acqua, H2O, idrogeno, ossigeno, tutto quello che compone il mio corpo, quello che sono i miei scarpe, la mia maglietta, questo coso che la sto leggendo, sto per schiaffare, tutto quanto io abbia intorno e abbia dentro di me, qualunque cosa è stata prodotta all'interno delle stelle. Quindi, miliardi di anni fa, una stella ha fatto tutto il suo percorso evolutivo, ha prodotto tutti gli elementi chimici, li ha sbattuti fuori e da quella nube poi, miliardi di anni dopo, si è formato un sistema solare, si è formato il Sole, dai detriti si sono agglomerati questi pianeti, da questi pianeti, in uno di questi pianeti, siamo nati noi, è nata la vita e poi siamo arrivati noi. E abbiamo utilizzato per formarci esattamente gli atomi che erano a disposizione. Questi c'erano e con questi la natura ha formato la vita. Quindi, possiamo oggi vivere senza stelle? Esplodendo il Sole forse anche sì. Potremmo esistere senza stelle? No. Perché noi siamo stati messi insieme, i nostri elementi chimici sono stati messi insieme dalle stelle. Parte l'idrogeno che deriva direttamente dal Big Bang e ha 14 miliardi di anni. Gli atomi del nostro idrogeno, della nostra acqua, in questo momento adesso io, i miei atomi di idrogeno hanno 14 miliardi di anni, 13,7 se vogliamo essere precisi. Bene, di fatto però l'astronomia, al di là del fatto che ci dice queste cose, è uno straordinario banco di prova, perché com'è che abbiamo capito come funziona la gravità? Con Newton, che sì, gli sarà anche caduta la mela sulla testa, ma poi è andato a vedere come si comportano i pianeti per cercare di capire se la gravità fosse corretta. Cavoli, abbiamo detettato le onde gravitazionali e questa è una straordinaria, ennesima conferma del fatto che la relatività generale funziona. Questa curva che io vi ho fatto vedere così, con nonchalance, la curva delle stelle, questo picco sul blu o sul giallo o sul rosso delle stelle, senza la meccanica quantistica è inspiegabile. Alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento c'era la crisi dell'ultravioletto, Planck riesce a capire proprio questa curva di luce di corpo nero, si dice, solo ipotizzando un'energia quantizzata. Quindi io l'ho fatta passare così, ma in realtà capire quella cosa lì significa aprire le porte alla meccanica quantistica. Di nuovo le stelle ci stanno dicendo se stiamo capendo oppure no quello che abbiamo attorno. Oppure abbiamo delle stelle di neutroni che ci permettono di capire come funzionano le energie più elevate, la materia, là dove ci sono dei campi magnetici così elevati da non poter essere riprodotti sulla Terra. Adesso vi voglio raccontare una storia. Ed è la storia che inizia con Jules Verne nel 1865 con il romanzo della Terra alla Lune e poi seguito dal successivo romanzo sempre di Jules Verne Intorno alla Luna. Okay. Questi romanzi sono conosciuti a memoria da Hermann Oberth. Questo è un pazzo fisico, in realtà all'inizio vuole fare medicina, poi parte per la prima guerra mondiale come medico, torna e l'unica cosa che ha capito è che non vuole più fare il medico e si iscrive a fisica. Si iscrive a fisica e nel 1922 è pronto per laurearsi con una tesi di laurea sul razzo interplanetario. La tesi gli viene rifiutata perché è pura utopia. Quindi lui non si laurea come la tesi, da quella tesi però costruirà un libro che poi verrà portato avanti, diventa il razzo interplanetario e in cui elabora un po' di teorie, se l'utopia ne pensa di ogni, e tra quelle che pensa c'è l'idea di costruire un telescopio nello spazio. Ora, questa idea in realtà viene ripresa in mano anche da Lyman Spitzer. Lyman Spitzer è uno a cui poi è stato dedicato un telescopio spaziale, Spitzer, telescopio spaziale. Ora, Spitzer nel 1946 scrive un vero e proprio trattato con i vantaggi astronomici di un osservatorio extraterrestre. Insomma, è utopia, però qualche neurone sta rimbalzando contro un altro neurone. Nel 52 esce questa Colliers, che è una rivista con una tiratura di 4 milioni di copie, ci scrive sopra Werner von Braun, l'ha detto la missilistica tedesca, figlio scientifico di Hermann Oberth, il pazzo a cui non hanno dato la tesi di laurea, e questo è un disegno del 52 su una rivista. Allora, al di là del razzo, lo vedete, sapete che cos'è questo? È un telescopio. Quindi nel 1952 si comincia a credere alla possibilità di costruire un telescopio spaziale, cioè sono passati 30 anni dalla tesi di Hermann Oberth e qualcosa sta percolando nelle menti di questi pazzi degli anni 50. Nel 1968 la NASA sviluppa un piano per un telescopio riflettore da 3 metri di diametro. Nel 1970 crea due commissioni, una per pianificare la parte ingegneristica e l'altra per pianificare gli obiettivi scientifici della missione. Nel 1974 il diametro dello specchio viene ridotto da 3 metri a 2 metri e 4, più è piccolo, meno costa e più è facile farlo volare. Nel 1975 viene coinvolta l'Europa, l'ESA. Nel 1978 36 milioni di dollari sono stanziati dalla Commissione europea e dalla Commissione americana per un lancio previsto nel 1983. Tutto è pronto, ma c'è il disastro del Columbia o Challenger, non mi ricordo mai qual è il primo, Columbia o Challenger, uno dei due, Challenger, okay, nel 1986 c'è il disastro, quindi il telescopio rimane per terra, non parte, fino al 1990. Guardate quanto è lunga la gestazione di un telescopio, ok? Cioè siamo partiti dagli anni 20 come idea, abbiamo fatto volare negli anni 70, 90, dal punto di vista della creazione vera e propria, fate conto che sono passati 20 anni, 22 anni. La media è quella, più o meno. Ora, l'Hubble Space Telescope, che è il telescopio spaziale di cui vi sto parlando e che prende il nome il grandioso Hubble, porta al suo interno 5 strumenti, ma io vi voglio parlare della Wide Field Planetary Camera. Perché? Perché voi dovete immaginare che quando progettate un telescopio che partirà fra 15 anni, fra 10 anni, voi dovete prendere il meglio della tecnologia che avete lì, ma che sia abbastanza all'avanguardia, sapendo che quando partirà sarà già vecchia. È sempre così. I telescopi che oggi stiamo progettando per domani, domani saranno già vecchi, però in qualche modo bisogna fare, quindi qua bisogna partire. E nel 1975 viene utilizzato questo modo per incamerare le immagini, che è il dispositivo d'accoppiamento di carica, il CCD. Ora, è questo strumento commento e vale il premio Nobel per la fisica nel 2009 a questi due signori. Questo lo prende per la fibra ottica, per il pionieristico progresso riguardante la trasmissione di luce in fibre ottiche. Loro due invece lavorano con un brevetto per l'invenzione di un circuito semiconduttore per la raccolta di immagini, cioè il CCD. Ora, su che cosa si sviluppa questa idea? Ma sull'idea di Einstein. Strano, perché Einstein ha procurato Nobel per 100 anni dopo, ne ha preso uno, giustamente, poi tutti gli altri sostanzialmente l'hanno preso per un'idea di Einstein, no, non tutti. Ma voglio dirvi come funziona il principio base, è il principio dell'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico è quella cosa per cui se un fotone becca un atomo, con il fotone ha molta energia, becca un atomo, può beccare qualche elettrone, questo elettrone con grande energia punta fuori dall'atomo. Facciamo così. Immaginate che io abbia qua uno scatolone con dentro delle palle di plastica, lo scatolone è aperto, ok? Io a un certo punto arrivo e do un bel calcio allo scatolone. Cosa succede? Che alcune palle usciranno, giusto? Usciranno più palle se io do un calcio più forte. Tra l'altro, voi misurando la velocità delle palle che escono, riuscite anche a capire quanto era forte il mio calcio, giusto? È chiaro l'esempio? Ecco, questa cosa succede con i fotoni e gli elettroni. I fotoni sono il mio calcio e gli elettroni sono le palle che funzionano fuori. Capite che se voi studiate gli elettroni, perché li mettete all'interno di un circuito di corrente, riuscite a capire come era fatto il fotone che ha dato il calcio. Ma il fotone è luce. E quindi voi in realtà studiando gli elettroni capite come era fatta la luce che è partita, capite come è fatta l'immagine iniziale. Quindi il CCD è uno strumento che vi dà l'immagine dell'oggetto che state osservando, di un oggetto celeste, che è quello che ha emesso la luce. Ok? Ora, questa tecnologia era all'avanguardia negli anni 70, negli anni 75, poi cosa succede? Che mettiamo sul lato Space Telescope, proviamo solo dall'altra parte, ma va che funziona, e se comprate una fotocamera digitale, guardate qua, tipo di sensore, CCD, tipo di sensore, CCD, CCD. Ecco che il CCD entra nelle nostre fotocamere digitali, anche in quelle del cellulare. Vi dirò di più, il CCD adesso è obsoleto, perché è vecchio, adesso c'è un altro modo, il CMOS, sostanzialmente, per detettare le immagini, ma capite che dal 75 al 2005-2010 il CCD è entrato nelle nostre vite quotidiane con una scommessa che è stata fatta sul Hubble Space Telescope. Che cosa ci ha dato l'Hubble Space Telescope? Ci ha sconvolto, perché ha completamente cambiato il nostro modo di concepire l'universo. Eccolo lui, ed eccolo come pensato nel 52, quando l'abbiamo messo in orbita a 600 km di altezza nel 1990, non funzionava bene. 20 anni per costruirlo, lo metti su, non va. Cioè, aveva un problema. Lo specchio dell'Hubble aveva uno spessore sbagliato di un cinquantesimo di un vostro capello. Questo errore non gli permetteva di mettere a fuoco le immagini. Siamo saliti con lo shuttle, gli abbiamo letteralmente messo gli occhiali e da allora vede così. Chi è miope come me riconosce l'immagine con e senza occhiali. Hubble ha cambiato il nostro modo di concepire l'universo, perché il suo direttore ha detto: puntate l'Hubble in una zona del cielo in cui non c'è niente. Voglio vedere che cosa c'è dove è tutto buio. Mettete un'unghia diritto davanti a voi, in un angolo di cielo grande quanto l'unghia del vostro pollice, lì puntate l'Hubble con l'obiettivo aperto per 11 giorni. Le nostre fotocamere digitali stanno aperte un centesimo di secondo l'obiettivo. Chi magari è appassionato di fotografia sa che può dare un tempo di posa, un tempo di apertura dell'obiettivo. Lì l'Hubble è stato aperto per 11 giorni in una zona di cielo grande quanto l'unghia del vostro pollice, se mettete il dito dritto davanti a voi. E quello che ha osservato ve lo mostro qui. ben disegnata, ma sono galassie anche questi puntini minuscoli, perché è come un'immagine scattata lungo una via lunghissima. Le persone che sono davanti sono grandi nella foto, quelle in fondo sono molto molto piccole. Allo stesso modo qui avete delle galassie molto molto lontane, questa è sicuramente molto più vicina. Il panorama che ci dà questa immagine è che noi siamo sulla Terra, che è il terzo pianeta del sistema solare, che ruota attorno al Sole, che è una stella medio piccola della nostra galassia, la Via Lattea, formata da centinaia di miliardi di stelle. Dopodiché, ovunque vi ci stia all'unghia del vostro pollice, là dietro ci sono decine di miliardi di galassie, ognuna delle quali formata a sua volta da centinaia di miliardi di stelle. E questa cosa vale sopra la vostra testa, ma vale anche sotto i vostri piedi, perché dall'altra parte, dopo un po', la Terra finisce ed è di nuovo cielo. Perché? Perché noi andiamo a scoprire delle cose del genere? Perché vogliamo andare sempre più lontano? Perché questa cosa è una figata pazzesca? Siamo andati sulla cometa, non dirò quel nome perché non sono in grado di dirlo, dirò solo Gerasimenko. Abbiamo fatto fare a una lavatrice, perché era grande come una lavatrice, un viaggio di 500 milioni di chilometri, programmandolo tutto 10 anni prima, per andare a beccare a 500 milioni di chilometri un oggetto che è una cometa di qualche chilometro di grandezza, ok? Qualche chilometro, confronto a 500 milioni di chilometri, dandogli tutta la traiettoria 10 anni prima, un po' come se io adesso programmo la macchina per andare a parcheggiare Messelunga a Natale, con tutte le altre macchine, senza poter prevedere dove sono le altre macchine. Questo è peggio. Perché? Perché abbiamo bisogno costantemente di andare sempre così in là? Eppure lo vedete esultare questa persona, che tra l'altro era un italiano, che aveva esultato anche con una parolaccia, no? Che porca miseria, ce l'abbiamo fatta. Nel 1970 Suor Mary Yakunde inviò una lettera al direttore scientifico Ernest Stallinger della NASA, chiedendogli come potesse proporre qualcosa di così costoso come andare su Marte, mentre sulla Terra ogni anno milioni di persone pativano la fame. Stallinger rispose con una lettera che entrò negli annali della storia della NASA, e lui raccontò una storia. 400 anni fa c'era un ricco possidente che stava nel suo castello, ma era una persona di buon cuore, quindi tutti i giorni faceva un giro nei suoi poderi. Quando vedeva delle persone che stavano male, dava loro cibo, dava loro delle coperte, dava dei farmaci, in modo tale che potessero stare meglio. E uno di questi giri scopre l'esistenza di una persona che di giorno lavora e di notte passa del tempo in un laboratorio che si è costruito in casa, dove gioca con dei vetrini. E lui decide di prendere sotto la sua ala e portarla nel suo castello. Lo porta nel suo castello e tutti gli altri si lamentano, dicono: vabbè, ma quei soldi che tu spendi per dar da mangiare a quello lì, non potresti pagarci delle medicine, del cibo, farci stare meglio? E lui risponde: vabbè, io decido di investire su questo personaggio, secondo me viene fuori qualcosa di buono con questi vetrini. Dal gioco con quei vetrini verrà fuori l'invenzione del microscopio. E il microscopio sarà più utile di qualunque altra medicina per debellare il bacillo della peste. Quindi questa metafora si chiude dicendo che il viaggio verso Marte non sarà certo una fonte diretta di cibo per sfamare gli affamati, tuttavia porterà così tante nuove tecnologie e potenzialità che le ricadute da questo progetto da sole avranno un valore di molto superiore ai costi. Vediamolo. Nel 1970 la Stanford Research Institute stima che un uomo abbia ricevuto in termini di benefici tecnologici $7 per ogni dollaro speso nel programma Apollo. Nel 1975 la Chase Econometrics conduce uno studio sull'impatto di un aumento di risorse per la ricerca e lo sviluppo della NASA sull'economia nazionale. Ogni miliardo di aumento nel finanziamento della NASA sostenuto per 10 anni avrebbe creato 1 milione di nuovi posti di lavoro, ridotto l'inflazione del 2% e aumentato il prodotto interno lordo di 23 miliardi di dollari. Nel 1988 Ben Bova, presidente della National Space Society, da uno studio sulle prime 10 corporazioni, stima che il ritorno tecnologico dell'era spaziale ha immesso nel sistema sistema economico americano 500 miliardi all'anno, sostenendo 10 milioni di posti di lavoro nelle comunicazioni, energetica, elettronica e nuovi materiali. Ora, l'Apollo ci ha permesso, se dobbiamo proprio fare degli esempi, di avere Black & Decker, quello senza fili, col cavo che è tirato un filo da qua alla Luna. Quindi, dovendo pensare a un oggetto che funzionasse elettronicamente senza filo, ecco che abbiamo inventato uno strumento senza fili. Per proteggerci dai raggi ultravioletti nello spazio, abbiamo inventato le lenti altri ultravioletti. Per poter comandare da remoto alcuni computer, abbiamo acquisito una grande capacità di progettare delle protesi computerizzate. Abbiamo inventato una coperta antifreddo e anticaldo isolante termica, abbiamo i sensori antifumo, i pannelli solari che sono stati implementati, utilizzati tantissimo per lo spazio, i memory foam, quel materasso che rivendono la sera, sappiate che in realtà era un materiale per isolare gli strumenti che dovevano andare nello spazio. Ma se adesso ci si dorme comodi, tanto meglio. Ogni anno la NASA butta fuori una rivista da 180 pagine in cui descrive gli spin-off, cioè sostanzialmente le ricadute tecnologiche ottenute dall'investimento nella ricerca di quell'anno. 180 pagine che hanno a che fare con la medicina, con i trasporti, con la sicurezza, con i consumi, con l'energia, con la tecnologia di informazione e con la produzione industriale. E uno dice, vabbè, è vero, se vado in un posto estremo come lo spazio, sicuramente migliorerò le mie competenze nel realizzare dei prodotti adatti alle condizioni estreme. Sicuramente avrò delle ricadute tecnologiche, ma della relatività generale che cosa me ne faccio? Quella è pura teoria. Come può servirmi? Allora, sapete come funzionano i navigatori satellitari? Allora, funzionano così. Vi dico, faccio l'esempio del TomTom, quello che uso per andare a correre. Non è che faccio a segare questa azione, giusto per vedere quante calorie me ne spendo. Allora, quando io lo accendo, viene mandato un segnale a tre satelliti contemporaneamente. Cioè, allora, ragioniamo prima con uno. Viene mandato un segnale da me al satellite. Cos'è che funziona? Funziona che io so qual è la velocità della luce e so quanto tempo ci impiega. Ok? Quindi viene fatto un calcolo, in realtà, in cui velocità della luce, tempo, si traduce in distanza. Il satellite sa dove sono. Ok? Per capire esattamente, per fare una triangolazione precisa, io devo usarne tre contemporaneamente di satelliti. Questo mi dà in modo univoco esattamente la mia posizione. Ok? Quindi il satellite non misura direttamente la mia distanza, il satellite misura un tempo. Ok? Ora, gli orologi di bordo, per via della relatività generale e speciale, siccome sono in movimento rispetto a me a una velocità considerevole e siccome sono dentro un campo gravitazionale diverso rispetto al mio che sono sulla Terra, si muovono più rapidamente gli orologi di bordo. Ogni secondo che passa a bordo del satellite è percepito sulla Terra come appena più breve di 0,000000005. Vabbè, chi se ne frega? Cioè, fa niente la relatività generale. Però devo moltiplicarlo per la velocità della luce. La velocità della luce è alta. Proviamo a moltiplicare con la velocità della luce. Che errore ho? Beh, ho un errore di 15 cm. Io non sono morto quando vado a correre. In macchina 15 cm non mi disturbano perché la via la becco lo stesso. Chi se ne frega? Eh sì, ma quanti secondi ci sono in un giorno? Tanti. Se io non lo correggo mai questo errore, in un giorno io posso arrivare a compiere un errore di 11 km. I primi satelliti li ha mandati su senza correzione per la relatività generale, li ha tirati giù. Non servivano senza la relatività generale. C'è questa TED online, bellissima, che è Astronomers Help Doctors. Possono gli astronomi aiutare i dottori? Allora, la speaker, la relatrice, fa vedere queste due immagini e sfida il pubblico a capire quale sia astronomica e quale medica.
vi lascio 5 secondi per guardarle.
Quella a sinistra non è bulosa, ma in realtà un rimasuglio di supernova, quella a destra è il cuore. Quello che lei vuole arrivare a sostenere è che la nostra capacità di analisi di un'immagine astronomica aumenta di molto, contestualmente, la nostra capacità di analisi di un'immagine medica. Come noi ricostruiamo un'immagine a 3D di una nebulosa, noi possiamo ricostruire un'immagine 3D di una risonanza e capire che cosa c'è, se c'è qualcosa che non va o se è tutto ok. Di fatto la medicina ha bisogno continuamente di nuova ricerca pura, non che abbia una direzione. La ricerca pura, assolutamente inutile, permettetemi di dirlo, ha prodotto la TAC, la risonanza magnetica, la tomografia a emissione di positroni. Positroni sono antimateria. Il positroni è antimateria. A che cacchio serve l'antimateria? Ad Irak non veniva fuori la formula, non era simmetrica, ha ipotizzato l'esistenza di questi positroni. Antimateria. La vediamo? No. La riusciamo a utilizzare? No. Che te frega dell'antimateria? È buono lì che secondo me fra un secolo sarà utile. E infatti ci facciamo la PET. L'ottica adattiva per le degenerazioni maculari, le camere pulite. Vi ho detto prima che il telescopio del Hubble aveva un errore nello spessore di un cinquantesimo del nostro capello. Capite che in una camera dove viene prodotto il telescopio Hubble non può entrarci il granello di polvere? Non può, se no mando schifo io l'ho fatto. Però se no mando a quel paese tutta la mia missione. Come faccio a pulire una stanza per togliere? Ce la faccio. Ma vuoi vedere che il modo con cui io pulisco la stanza e cui realizzo un telescopio ad alta specificità è utile anche per pulire le stanze delle camere operatorie? Infatti la modalità con cui vengono pulite le camere operatorie è stata presa dall'astronomia. Abbiamo i raggi X per gli infortuni sportivi e dei software per la diagnosi dell'Alzheimer. Poi c'è chi si interessa anche di come far entrare il satellite Huygens all'interno dell'atmosfera di Titano. E insomma, bisogna pensare a come farlo entrare, perché non si deve rompere mentre entra in atmosfera. E quindi si progettano dei software fatti apposta per calibrare come questo deve scendere su Titano. Questa cosa in realtà ha avuto un'applicazione per un sacchetto di patatine, cioè una ditta produttrice di patatine, per far cadere le patatine intere nel sacchetto e non farle rompere tutte. È vero, giuro. Cioè c'è una commissione che ha pagato, cioè una commissione intesa commessa, che ha pagato per avere il software per mettere le patatine integre dentro un sacchetto di patatine. Oppure c'è chi si è sempre occupato di propellente, quindi per far volare i razzi, che a un certo punto ha capito che forse se era così bravo a destreggiare l'uscita dei gas in breve tempo, poteva riciclarsi anche come emissione di gas all'interno degli airbag. E quindi una cosa che serviva soltanto per i razzi, in realtà ha un'applicazione all'interno anche delle nostre macchine. O questo oggetto che è uno spettroscopio a raggi gamma, che è stato utilizzato sulla Luna e che oggi ci permette di capire se ci sono delle crepe nel mosaico di San Marco, cioè sapere se dietro ci sono delle crepe che si possono vedere e correggere prima di arrivare al fantaccio. Ci sono anche delle altre cose che si possono fare, ci sono dei sensori fotosensibili che sostanzialmente quando hanno ricevuto un po' di ultravioletti cambiano colore, vengono utilizzati in astronomia in realtà per deviare alcuni raggi, alcuni tipi di luce, come se fossero degli spettrografi, e sostanzialmente quello che è stato pensato di fare è di metterlo su alcune bottiglie laddove non c'è acqua potabile, perché i raggi ultravioletti possono distruggere buona parte di batteri che possono essere dannosi per la salute. Ma quanta luce prendono queste bottiglie? Cioè quando è che posso dire che la mia acqua è potabile? Quando è arrivato un tot di raggi ultravioletti. Eh sì, ma se rilascio di tutto il giorno e poi c'è la nuvola, come faccio a sapere se ne ha presi abbastanza? Metto questo filtro sopra, quando il filtro cambia colore mi dice che ha ricevuto abbastanza ultravioletti e l'acqua è potabile. Questo progetto è un progetto vero che è stato proposto anche al Museo della Permanente alla 21ª esposizione internazionale del Triennale di Milano, e chi fa questi filtrini fotosensibili lavora Melate, Andrea Bianco, magari l'anno prossimo, se venite a fare i laboratori di Melate, lo conoscerete. Ora, capite che io non lo so prima a che cosa serve quello che sto progettando. Io non lo so prima. Quando elaboro la relatività generale non è che penso al tonton per andare a correre. C'è bisogno di un vero e proprio atto di fede. Atto di fede nel fatto che la ricerca sia utile, a prescindere. Questi sono gli stanziamenti della percentuale del PIL dati nei vari stati OCSE. OCSE, quella che oggi ci ha tirato le orecchie. Allora, sono recenti nel senso che tutti gli anni li aggiorno, quasi risalgono al 2016 in realtà, però sono quelli che sono usciti adesso. Oggi mi sono scaricata un'altra cosa che non parla bene, ma ho deciso di non dirlo. Allora, questa è la percentuale della risorsa in termini di PIL dato alla ricerca e sviluppo. Corea e Israele svettano con il 4,3%, la media degli stati europei dall'1,9%, la media degli stati OCSE è del 2,4%. Se volete trovare l'Italia dovete scendere qua. L'Italia dà l'1,3%. Sotto l'Italia, Portogallo, Ungheria, Spagna, Irlanda, Russia, Grecia, Polonia, Turchia, Repubblica Slovacchia, Messico e Romania. Vi dico quelli che stanno sopra. La Germania dà il 2,9%. Ora uno potrebbe dire, vabbè, la Germania è forte economicamente in questo periodo e quindi si può permettere di dare il 2,9%. È il contrario. La Germania è forte perché ha sempre dato tanto. E qua per dimostrarvelo io vi ho messo i dati dal 1990, ok? Non vi ho messo quelli di adesso. Vi ho messo quelli dal 1990. La Germania è qua. La Germania è sempre stata in alto e sta semplicemente prendendo quello che ha seminato. Ha investito in ricerca e sviluppo, la Germania adesso ci tira le marchette sulle orecchie.
Punto. Due guerre, è stata distrutta ancora prima.
Cioè non c'è un altro modo di leggere questi dati, non esiste un altro modo di leggere questi dati. Semplicemente se io investo in ricerca e sviluppo, io sono competitivo, io ho brevetti, io ho modo per pagare qualcuno, io ho la possibilità di far andare avanti la mia economia perché io produco cose che altri non producono e i commerci vengono da me, economicamente sono forte. Se non lo faccio, sto qua. Possiamo anche decidere di stare lì, va bene, però uno deve essere consapevole di quali sono, diciamo, le direzioni. Ora vi ho fatto vedere questo, adesso vi voglio far vedere questo. È il G7 per sicurezza. Non cercate la qua, l'Italia è qua. È l'ultima.
Mi puoi mettere un altro per Polonia?
Sì. Cioè, l'Italia è. Prego. L'Italia è qua. Ok, qua sopra c'è il Giappone, Germania, United States, bla 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 bla. Ve ne potrei dire un sacco. E questo finalmente l'Europa si sta svegliando. Vi ho detto, la NASA produce il codice degli spin-off, la NASA ha fatto dei calcoli economici, ecco, anche sull'impatto che la ricerca ha sull'economia. La NASA sta spingendo, gli Stati Uniti stanno spingendo, l'Europa fa fatica a dire queste cose, non è proprio pronta, non siamo pronti noi a sentire questi argomenti, non lo siamo. È l'unica cosa che ho trovato sul sito della Commissione Europea, è questo, cioè su che sostanzialmente un euro investito in ricerca porta 11 euro in prodotto interno lordo. Questo è il numero di ricercatori per migliaia di lavoratori. Qua c'è l'Italia, ok? Siamo bassi, come 5, sono stanziate 5 per ogni miglia.
e arriviamo ai 10 del Giappone, il doppio praticamente.
Detto ciò, io vi voglio dire questa cosa. Questa è la classifica sostanzialmente degli articoli più citati dal punto di vista scientifico. La scienza funziona così. Se io scopro qualcosa, faccio un articolo scientifico che viene pubblicato in una di quelle riviste che hanno dei referiti, cioè vuol dire che io sottometto l'articolo, dopodiché l'editore manda il mio articolo anonimo a degli altri scienziati dicendo valuta questo articolo, dimmi se è buono. È tutto anonimo, nessuno conosce nessun altro. Gli altri scienziati lo guardano, se è valido dicono ok, pubblicalo. Se c'è qualcosa che non va, dicono, lo rimandano a chi l'ha scritto dicendo senti, correggi questo e quest'altro, dopodiché secondo me può andare. Tipicamente c'è la risposta del referì, tu lavori, lo convinci e dopodiché puoi pubblicare l'articolo. Una volta che tu hai pubblicato l'articolo su una di queste riviste, se il tuo articolo è forte, viene citato un sacco di volte, perché tu hai detto delle cose che nessuno ha mai detto. Quindi in termini scientifici, quello che, che vengono valutate, ma è proprio il modo in cui viene valutato a livello nazionale e internazionale la ricchezza scientifica di un ente, sono le citazioni. Okay. Per citazioni sui primi 10 articoli, l'Italia è qua. 1, 2, 3, 4, 5. Ve la ricordate dove l'ha messa come fonti? Sotto. Ma siamo quinti al mondo. L'INAF è secondo al mondo come collaboratore al mondo per la Repubblica, la rivista Nature, come collaborazioni internazionali. Secondo al mondo. Ed è un ente da 1300 persone. Noi italiani siamo qua, siamo al quinto posto. Posso dirlo che siamo veramente bravi? Siamo molto bravi. Basterebbe crederci un poco di più. Cioè io non voglio dirvi tutte queste cose per affossare il morale, dire oddio non usciremo mai. No! Cazzo, perché basta poco per uscirne. Siamo bravi, bisogna semplicemente crederci un po' di più. Cioè già con i pochi calci nel sedere che riceviamo, guardate dove siamo, pensate cosa potremmo fare con più sovvenzioni, con più ritorno, con più... No, ve l'ho fatto all'avanzato, ve lo dico io. Noi, per rimanere dentro l'European Southern Observatory, che è il... La congregazione per cui vengono costruiti i telescopi tipo il VLT nel sud del mondo, quello con cui verrà costruito ad esempio ELT, Extremely Large Telescope, vi ho fatto vedere quello da 39 metri di diametro, noi per restare dentro dobbiamo metterci una quota di partecipazione. La quota di partecipazione è di 19 milioni di euro. Non è poco. Abbiamo ricevuto quest'anno una commessa per realizzare una parte di ELT, di quel telescopio, da 400 milioni di euro. Conviene o no stare dentro ESO? 19 milioni di euro, 400 milioni di euro. Questi sono quelli che sono entrati e 19 sono quelli che sono usciti. Io dico di sì, se uno ha a casa l'abaco ce la fa. Il problema è che non credo che tutti abbiano a casa l'abaco. Quindi tutti questi dati sono free, li potete prendere a questo sito, oggi ne ho presi degli altri, in cui sostanzialmente quello che è venuto fuori è che il trend è che Giappone, Stati Uniti e Israele stanno aumentando di nuovo la quota da dare a ricerca e sviluppo e l'Europa sta abbassando. Italia e Francia, perché tanto ne dava già tanti, Italia e Francia stanno abbassando un po' il tiro. Ora, cambiamo totalmente paradigma. Una giornata al parco, una bella giornata di sole al parco. Perché lo facciamo? A cosa serve? A cosa serve un buon concerto? A cosa serve un buon caffè? Una mostra? Una serata a teatro? O un buon libro da leggere? Sono tutte cose che noi facciamo perché ci danno piacere. Ci danno piacere e continuiamo a farlo. piace passeggiare al parco, appena ne abbiamo l'occasione lo facciamo. Ci piace andare a una mostra, appena ce n'è una ci andiamo. Facciamo le cose che ci piacciono. Sono una roba abbastanza ovvia. La Gioconda, a cosa serve? La Divina Commedia, a cosa serve? Ricordo che questa conferenza nasce con la domanda a cosa servono le stelle. E allora uno potrebbe anche chiedersi a cosa servono questi prodotti. Però possiamo anche non fare gli intellettuali. Un derby. A cosa serve il derby? O cosa serve una pizza mangiata durante il derby?
A divertirci, a star bene con gli amici, a darci piacere.
Ora, il piacere
è una cosa seria.
Paul Bloom analizza la scienza del piacere in questo libro e dice che il piacere
è il modo con cui l'evoluzione ha selezionato alcuni comportamenti utili alla riproduzione della specie.
Noi proviamo piacere quando beviamo dell'acqua e abbiamo sete, quando mangiamo abbiamo fame, proviamo piacere durante la riproduzione, proviamo piacere quando ci copriamo se abbiamo freddo o quando ci scopriamo quando abbiamo caldo. L'evoluzione ha trovato il piacere come modo per veicolare, per rafforzare dei comportamenti utili per la sopravvivenza della specie. Ora, questi piaceri noi li condividiamo con gli animali. Gli animali hanno lo stesso tipo di meccanismo per perpetrare dei comportamenti utili. Però l'uomo è un animale strano, vi dicevo all'inizio, l'uomo ha sviluppato una cultura. La cultura poi ha selezionato dei piaceri completamente diversi, completamente a sé stanti. Lo sapete cosa facciamo per la maggior parte del tempo libero? È stata fatta un'indagine in Inghilterra. Per la maggior parte del tempo libero noi immaginiamo, che sia con un libro, che sia davanti a un videogame, che sia guardando nel vuoto, noi passiamo la maggior parte del tempo a immaginare. L'immaginazione nasce come strumento utilissimo per la sopravvivenza, perché ci aiuta a pensare a cosa succederà il giorno dopo e già a pensare a cosa fare. Questo ci permette di sopravvivere nel caso, ad esempio, di un ostacolo o di un impedimento, di qualcosa che dovrà succedere. Ma poi ci è rimasta attaccata l'immaginazione e è rimasta diventata una delle nostre maggiori fonti di piacere. Questa immagine ci può far pensare a un sacco di domande, ma è bella, ci piace, ci fa scaturire una serie di idee e di immaginazione. L'immaginazione è più importante della conoscenza. Io vi ho parlato, tutti noi vi abbiamo parlato durante questo corso di atomi, di fotoni. Li avete mai visti? Noi li abbiamo mai visti? No. Non abbiamo mai visto un elettrone, non abbiamo mai visto un protone, un neutrone. Noi immaginiamo tutte queste cose. La relatività, abbiamo visto un buco nero, ma no! L'immaginazione è più importante della conoscenza. Senza l'immaginazione io non sarei in grado di pensare a un sasso come composto da tante molecole che sono composte da atomi, che sono composte da particelle. Non sarei neanche in grado di pensare a uno spazio infinito senza l'immaginazione. Ora, abbiamo l'idea che nel mondo ci sia qualcosa che va oltre la nostra diretta percezione e una realtà con cui vogliamo entrare in contatto, e questa è una delle motivazioni che sono all'origine dell'impresa scientifica. Il senso di riverente stupore che proviamo dinanzi alla scienza è un'esperienza sublime per gli esseri umani, un'emozione non meno estetica e profonda di quelle che suscitano la musica e la poesia, ed è senza dubbio una delle cose che rendono la vita degna di essere vissuta. Dawkins allude al piacere della scienza e alla gioia che ci dà questo modo di entrare in contatto con la natura più profonda delle cose. Cioè, noi facciamo scienza perché ci piace rispondere alle domande. Uno dei più importanti programmi televisivi di divulgazione scientifica si chiama WISE, il piacere della scoperta. La scoperta dà piacere. Noi facciamo ricerca scientifica perché è utile, perché ci dà ricadute tecnologiche, ci dà progresso economico, perché ci permette di vivere meglio, la medicina, tutto quello che volete istantaneamente. Se io ho una risposta alla mia domanda, godo. Punto. Poi c'è tutto il resto. Ma il piacere che io provo quando do una risposta alla mia domanda è immediato. La nostra curiosità ci spinge a cercare l'essenza profonda delle cose, l'acquisizione di nuove conoscenze è ripagata con la soddisfazione. Una buona spiegazione è un incentivo ad un ulteriore approfondimento. E quindi a che cosa servono le stelle? Io vi dico a che cosa dovrebbero servire, secondo me. Secondo me dovrebbero servire a farci stare meglio, in tutti i sensi possibili.